Campane non sono suonate, però sono le 18.30, il mio orologio batte 18.30. Vi ricordo che facciamo partire la registrazione come da ultima volontà del Consiglio Comunale. Vi chiedo ad ogni intervento, per favore, di, come sempre vi ricordo, di dire il vostro nome, in modo tale che chi mai dovesse sentire la registrazione non è completamente disorientato. Detto questo, c'è una novità importante in tutto il Consiglio, lo vedete, il nostro segretario comunale, l'avvocato Davide Costa. Io faccio un in bocca al lupo per questa esperienza, nuova esperienza di vita, perché poi essere segretario comunale è veramente un'esperienza importante, veramente un caro augurio per questo periodo a Trebbiano, insomma per tutta la carriera, che sia veramente brillante. Sapete che il segretario è il primo consulente del Consiglio Comunale, cioè non è il consulente solo dell'amministrazione, quindi abbiamo tutti uno strumento in più per svolgere al meglio il nostro ruolo. Quindi adesso lascio la parola al nostro nuovo segretario per l'appello. Non so se arriva.
Allora, procediamo all'appello nominale, rispondano presenti i consiglieri nominati. Gabriele Roberto.
Presente.
Lanzetta Carmine.
Presente.
Abruscato Luciano.
Assente giustificato.
Gola Martino Bruno.
Presente.
Piovan Gaia.
Presente.
Morlino Miriam.
Presente.
Calzati Damiano.
Presente.
Marotta Davide.
Presente.
Casorati Silvia.
Presente.
Battioni Gianfranco.
Presente.
Di Donna Luca.
Presente.
Cella Giuseppe Emilio.
Presente.
Malus Roberto.
Presente.
Siamo 12 presenti in assenza.
Grazie segretario. Riprendo il microfono. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco e approvazioni verbali sedute del 28/11/2024, numero 31, 32, 33, 34 e del 12/12/2024, numero 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Allora, in merito alle comunicazioni, ho fatto scrivere nella lettera di convocazione che è tradizione per questo Consiglio Comunale, nell'avvicinarsi al giorno dell'Olocausto, al giorno delle foibe, il giorno della memoria, fare un minuto di silenzio e poi lasciare la parola ai capigruppo per un intervento di sensibilizzazione. Quindi io invito tutti ad alzarci in piedi e prestare un minuto di silenzio. Ringrazio il Consiglio. Lascio lo spazio ai capigruppo, scegliete voi l'ordine, per me è indifferente. Gianfranco?
Ma io...
puoi usare il microfono, per favore.
Buonasera a tutti. Tutto. No, noi riteniamo che, con tutto rispetto, penso che bisogna queste due commemorazioni debbano essere distinte. Cioè la giornata della memoria e il giorno del ricordo. Mi limito solo a questo, solo con tutto rispetto riteniamo che sono due cose distinte. Grazie.
Martino?
Sì, allora stavo per esprimere, ma lo esprimerò, un parere diametralmente opposto al suo, perché non è il tuo, nel senso che proprio per evitare classificazioni distinzioni, non so, paragoni, qualsiasi cosa, atti atroci come si sono verificati nell'una e nell'altra, chiamiamoli episodi, purtroppo lunghi, ma episodi della nostra storia, non debbano essere trattate diversamente. Abbiamo deciso, vista anche la vicinanza di calendario, più di un decennio fa, appunto, di riunirle per una commemorazione. Mi ricordo nei primi tempi si divideva anche in accordo, qualcuno parlava del giorno della memoria, qualcuno del giorno del ricordo. Nel tempo ho preso io la decisione di non distinguere neanche da questo punto di vista, quindi di ricordare entrambe le date, cioè il 27 di gennaio e il 10 di febbraio, per ricordare le vittime dell'Olocausto prima e le vittime del massacro delle foibe poi. Non mi limito a questo, nel senso, il concetto è proprio quello di ricordare, perché in entrambe, con piccola distinzione, ricordo e memoria sono quelle, informare, perché noi lo sappiamo, spero tutti quelli qua presenti, forse anche un po' per ragioni di età, ma per fortuna viene fatta anche a scuola ultimamente, ormai da tanti anni, una buona formazione da questo punto di vista. È importante conoscere, è importante ricordare, però mi prendo a ripeterlo, è importante ricordare entrambe le cose. Per tanto tempo non c'è una ragione vera e propria, se ne è ricordata soltanto una o più una dell'altra. Penso dal mio punto di vista, non penso di poter parlare a nome di tutti, perché ci vorrebbe una difficile giustificazione per dire che una sia meglio o meno peggio dell'altra. Effettivamente entrambi sono stati dei massacri inutili, dei massacri che non hanno portato a nulla e probabilmente senza alcuna ragione, se non la follia umana che ogni tanto prende sopravvento rispetto alla ragione. Questo è il mio parere ed è il motivo per cui, insomma, oggi siamo qui a ricordare questi due episodi.
Grazie per l'intervento. Devo dire che, insomma, il nostro compito è forse proprio quello di sensibilizzare le nuove generazioni e ricordare, come diceva Martino, perché questi episodi del passato non possono più ripetersi. Quindi su questo credo non ci sia diversità di pensiero e soprattutto la volontà del Consiglio Comunale deve arrivare lì. Detto questo, passiamo al secondo punto. Allora, cioè, scusate, non ho altre comunicazioni importanti da farvi, se non aggiornamenti vari sui cantieri, però comunque tutto sommato non ci sono impedimenti al di là delle condizioni meteo che un po' rallentano, però per fortuna sia rotonde, caserma, cosa abbiamo in ballo, asilo, stanno andando tutte, un po', magari qualcuno più lento un po' dell'altra, però tutto sommato devo dire che tutti i grandi cantieri, vedete quello del fiume particolarmente impattante in paese, insomma ci sono veramente tanti cantieri a terra e problemi in questo momento non ce ne sono grossissimi. Quindi questo è un po' quello che posso dirvi come comunicazione. Passerei al secondo punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 25-27. È la prima variazione al bilancio di previsione. Ricordo che appunto abbiamo già approvato il bilancio di previsione entro i termini previsti per legge al 31-12, anche se poi è stata concessa una proroga, mi sembra al 31 marzo, mi sembra una roba del genere. Comunque noi ci ritroviamo già a fare una piccola variazione, veramente piccola, sono 151.406 euro fra entrate e uscite. Essenzialmente le entrate sono maggiori accertamenti di oneri, sono arrivate delle richieste importanti, quindi l'ufficio tecnico ha messo a rialzo, diciamo, la previsione degli oneri per le concessioni edilizie. Poi abbiamo vinto una causa di 3.906 euro, proventi da energia, acqua, gas, abbiamo dei risparmi di 3.000 euro e poi le relative accantonamenti, la quota 8% e oneri di urbanizzazione di 6.500-8.000 euro, che vanno essenzialmente a finanziare un tassello importante, ci tengo a dirlo. Con il nuovo segretario abbiamo intrapreso un discorso, puntiamo tanto sulla formazione del personale, quindi abbiamo accorpato tutti i vari capitoli della formazione del personale degli uffici e abbiamo creato un unico capitolo di circa 10.000 euro per formare il personale. Poi altre spese di funzionamento uffici tecnici generali, scusate. E poi buona parte sono destinate 12.000 euro in più per il verde. cioè perché questo PC si muove così, e altri proventi sono quelli derivati per manutenzione straordinaria immobili, così comunque una variazione tutto sommato rispetto alle solite abbastanza leggera. Vedete tutte le richieste dei vari uffici, insomma mi sembra molto ben illustrata nella documentazione. Sì, scusate, dopo torniamo indietro, sono andato di corsa all'Olocausto, mi ha incasinato. No, comunque chiudo dicendo, se avete qualche domanda sono disponibile, ripeto, sulla documentazione ci sono anche tutte le varie richieste dei responsabili, se ci sono osservazioni sono veramente disponibili.
No, è che io posso.
Prego Battioli.
Mi domandavo come mai questa ancora ulteriore variante di bilancio. E chiedevo quando adesso tu dicevi, che lei diceva,
sì. Scusa. No, ti preoccupare.
Una variante straordinaria degli immobili.
Sì, ma guarda, se voi guardate in ogni variazione, nella tabella l'ufficio tecnico, aspettate, nella documentazione che vi viene mandata, ci sono dentro le richieste dei vari uffici, perché è l'ufficio, è il responsabile d'ufficio che chiedono al responsabile di ragioneria di stanziare delle somme. E allora, vediamo un po', riepilogo variazione, le straordinarie mi sembra siano, aspettate, ecco, l'allegato 4, richieste responsabili che avete in mano. Allora, abbiamo, la volete prendere?
Sì.
Ok, ce l'avete in mano. Quindi avete c'è qualche cosa di preciso da chiedermi o?
No,
perché ci sono scritte cose, non per non essere ridondante.
No, cioè, volevo chiedere se specificamente c'era ancora anche qua per la casella.
Sì, dentro, vedete, efficientemente energetico ex municipio 40, manutenzione straordinaria ex municipio, 90 e 40, fanno circa 130.000 euro, che è la somma proventi dalle concessioni edilizie. Questo, aspetta, me l'ha spiegato, perché quello che abbiamo stanziato a fine anno a novembre, il progetto di efficientamento energetico per fare la caldaia, la famosa caldaia, è arrivato il 3 gennaio. Quindi loro non hanno potuto impegnare quei soldi, che ovviamente non sono andati spesi, finiscono in avanzo, e adesso li rifinanziano proprio per garantirci la consegna dell'opera nei tempi. Però quindi non c'è un soldo in più o in meno, semplicemente ristanziano per lo stesso finalità che noi abbiamo sostenuto a novembre. Poi purtroppo i professionisti hanno le date lunghe, è arrivato, se faccio un accesso agli altri, mi sembra il 3 gennaio è arrivato il progetto della caldaia, quindi ristanziano questi soldi per procedere con l'aggiudicazione del lavoro.
Scusate, ma Gola, fondamentalmente, sì. Se ho capito bene, i vecchi sono andati in avanzo perché non erano stati utilizzati, esatto. Quelli stanziati a fine 2024 sono andati in avanzo perché non sono stati utilizzati, o meglio, non sono stati potuti impegnare nel,
esatto,
2024.
Perché?
Per contro, dovevamo ovviamente impegnarli nel 2025, se no non li avremmo avuti a disposizione, e quindi viene rifatta questa variazione di bilancio. Però tutto sommato non sono 130 aggiunti, sono gli stessi 130 che abbiamo deliberato, penso, nell'ultimo consiglio comunale.
Esattamente. Detto questo, aggiungo proprio che la parte politica, noi dobbiamo approvare un progetto che abbia anche la copertura finanziaria, ma se i professionisti hanno consegnato dopo il 31-12, l'ufficio tecnico non poteva sottoporre l'approvazione. Ma infatti vedrete che credo che è tutto pronto, credo che già domani o dopo approveremo questa parte, che è comunque parliamo di 100.000 euro di lavori per la caldaia e per dare, forse ne avevamo già discusso, no? un impatto energetico ambientale differente alla caldaia che stiamo dando.
La domanda era proprio relativa alla caserma, però da come dice consigliere Vola, non abbiamo...
Non sono soldi aggiuntivi. Cioè,
sono soldi che erano stati previsti, non sono stati spesi.
Se voi andate a vedere le determine, che è una cosa che voi potete fare, vedete che rispetto ai soldi che avevamo stanziato per la caserma, al malloppone ne ha speso forse 40.000 euro per un pezzettino, aveva messo 200.000 euro nell'ultima variazione, e questo è un po' quello che si aggiunge, ecco, la quota parte che mancava, che non era stata impegnata. Poi possiamo eventualmente risparmiare, speriamo. Ricordo, questa cosa è importante, che già nello strumento di previsione 25 sono messi i contributi GSE, perché non tutti questi soldi saranno di tasca nostra, perché beneficeremo del conto termico Giusto Gaia, e quindi in realtà non impattano, anzi dovrebbero poi diminuire le spese per questa gestione. Se avete altre domande, volentieri. Sì.
Voglio chiedere ancora una cosa sempre sulla cosa.
Sì.
La famosa data che lei ha detto qualche mese fa è quello.
Allora, ad oggi abbiamo fatto una riunione forse settimana scorsa, che ci tengo alla caserma più di ogni persona qua dentro, credo. E mi hanno confermato la scadenza il 24 di marzo.
Ecco,
la scadenza del lavoro del cronoprogramma. Mercoledì avremo un sopralluogo anche con l'arma, viene giù un tenente, luogotenente a visionare l'avanzamento lavori per le ultime rifiniture. La caldaia è un lavoro che ovviamente, perché adesso corriamo anche nel rifinanziarla, perché non voglio per colpa della caldaia portarla al termine, ha tempi di lavorazione mi sembra un mese, ho già visto un cronoprogramma. La semplice fornitura e posa di una caldaia, quindi dovremmo stare nei tempi, ecco, ripeto, salvo i previsti. Ad oggi ve l'avrei detto nelle comunicazioni precedenti se ci fosse stato qualche ritardo, però a riunione con l'ufficio tecnico, c'era anche il segretario giusto l'altro giorno, ci hanno confermato questa consegna il 24 marzo. Se andate a vedere, adesso sta facendo gli scavi esterni, quindi nonostante il brutto tempo comunque stanno lavorando, questo è importante, ecco, non stanno perdendo tempo. Speriamo veramente quanto prima di consegnare le chiavi all'arma e dare il tempo loro per fare tutto il vario trasloco e avere finalmente a Trebbiano. Se ci sono altre domande, ok, grazie. No, magari per il futuro, se guardate le richieste responsabili, no? Infatti però, comunque l'avete già capito, ci sono elencati proprio tutte le destinazioni. Una modalità nuova che usiamo, più trasparente, un po' più indicativa di quello che si fa, perché effettivamente il Consiglio Comunale se no sarebbe tenuto a esprimersi solo sui macroaggregati e si capirebbe probabilmente non così tanto. Voto questo, poi vi chiedo, dobbiamo approvare i verbali, prima sono andato direttamente al punto 2, mi sono dimenticato, scusate. Quindi per l'approvazione al bilancio, per l'approvazione della variazione del bilancio, per alzata di mano favorevoli, ok, per alzata di mano i contrari e per alzata di mano gli astenuti, per renderla immediatamente eseguibile, per alzata di mano favorevoli, grazie, per alzata di mano gli astenuti. E quindi la variazione passa. Scusate, poi ritorniamo al punto 1, scusate, l'approvazione dei verbali, mi sono dimenticato, quindi per l'approvazione dei verbali i favorevoli, per alzata di mano all'unanimità, grazie, scusate, procedo. Punto 2 all'ordine del giorno, punto 3 all'ordine del giorno, approvazione nuovo regolamento sul sistema integrato dei controlli interni. Allora, essenzialmente, come vedete, la figura del nuovo segretario impatta, andiamo ad aggiornare proprio in merito alla correttezza, insomma, ai controlli interni da applicare alle varie determine e delibere che vengono fatte nei nostri uffici, un aggiornamento, considerate che l'ultimo regolamento risaliva al 2013, quindi lo aggiorniamo. Se ne è occupato direttamente il segretario con gli uffici, credo che venga richiamato tanta anche nuova indicazione dei vari enti di controllo e recepisce un po' tutte quali sono le nuove esigenze. Ecco. Il regolamento ben fatto ed è stato ovviamente mandato a tutti, viene presentato al Consiglio, ma è stato anche mandato a tutti. Tutti gli enti di controllo per presa conoscenza. Se ci sono osservazioni sul regolamento, qualche punto particolare, abbiamo il segretario a disposizione, se no passiamo all'approvazione.
Donna, però volevo chiedere se questo regolamento c'entra con la delibera della Corte dei Conti.
No, in realtà, cioè, no e sì, nel senso tutti i regolamenti sono utili a controllare che tutto, però è proprio una volontà, un cambio di passo col nuovo segretario, l'ho anticipato.
La spiego, sostanzialmente la spiego. Allora, sostanzialmente il vostro regolamento era un regolamento vecchio, nel senso che soprattutto negli ultimi anni è intervenuta la sezione autonomie a dettare quelle che sono le linee guida nell'attuazione dei controlli. Cosa succede? Che tanti enti fanno il controllo a campionatura, quindi mediante estrazione casuale di determine, delibere, atti o concessioni, ma questo sistema di estrazione fatta a caso non era efficiente per gli organi poi di controllo. E quindi dice perfetto, bisogna cambiare il sistema, tant'è che se andate a leggere è stato strutturato su controlli effettuati sì con il campionamento, suddiviso per importi e soprattutto è stata aumentata la percentuale, ma la cosa più importante è che andiamo ad estrarre per settore, nel senso che se io devo estrarre il 10% degli atti di tutta l'amministrazione, può capitare che in quel 10% mi escano 8 atti, l'8% di atti dei demografici e il 2% degli atti del tecnico, che non mi serve a niente fondamentalmente. Quindi per coprire le aree con maggiori rischi corruttivi, anche per quello, no? E quindi contrastare un eventuale fenomeno, si è deciso di modificarlo in tal senso. Tutto qua, seguendo quelle che sono le linee guida della sezione autonomie.
Certo, è un aggiornamento quindi dovuto. È chiaro che può servire alla Corte dei Conti, sicuramente, perché prendiamo spunto anche da direttive.
Il richiamo che vedete nelle note è stato proprio sottolineato, va a sottolineare proprio questa volontà dell'amministrazione di andarsi ad adeguare a quelle che sono le direttive, le indicazioni, ma non c'entra con il rilievo che è stato fatto. Tutto.
Quindi se non ci sono altre osservazioni passerei all'approvazione per alzata di mano i favorevoli. Per alzata di mano i contrari e per alzata di mano gli astenuti. Ok. Sarà pubblicata, dopo 10 giorni avrà efficacia della pubblicazione se non ci sono osservazioni. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Ogni volta lo chiudo. Approvazione del regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, informazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Anche in questo caso, ripeto, si vuole un po' aggiornare tutti i vari regolamenti che avevamo, e questo appunto prende spunto da ANAC, da tutte le indicazioni odierne, aggiornate ad oggi, rispetto anche al settore sempre in evoluzione dell'affidamento dei lavori, del codice degli appalti, e quindi recepisce le più recenti discipline in merito. Se avete anche in questo caso puntuali domande, ovviamente ripeto ancora una volta, con l'arrivo del nuovo segretario stiamo concentrando soprattutto in questa fase iniziale nell'aggiornare tutto quello che andava aggiornato. Non ci sono osservazioni, allora passerei per alzata di mano all'approvazione, i favorevoli, grazie, gli astenuti. Ok. Anche in questo caso passa l'approvazione e sarà pubblicato e sarà efficace dopo 10 giorni la pubblicazione. Poi, punto 5 all'ordine del giorno, preso d'atto della deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia, numero 245/2024, del 5-6-12-2024, relativa all'esito dell'esame dei rendiconti del Comune di Trebbiano, esercizi 21, 22 e 23, e immediatamente eseguibile. Allora, cosa è successo? Immaginavo il collegamento a quello che dicevi prima. Niente, banalmente siamo stati controllati dalla Corte dei Conti, una cosa che a me sinceramente fa anche piacere, perché ti dà sempre l'idea di come sta andando il lavoro dei tecnici, perché poi parliamo di quello. Giustamente noi come parte politica siamo sempre coinvolti nell'approvazione dei bilanci, però ovviamente c'è piena fiducia nell'operato dei nostri tecnici. Il fatto che enti superiori esercitano il loro dovere di controllo a noi amministratori fa solo che piacere. Hanno fatto un controllo puntuale, devo dire importante, perché comunque hanno guardato gli ultimi tre rendiconti, guardando più o meno un po' tutto quello che c'era dentro, e adesso vi leggerò il deliberato, la proposta l'abbiamo tutto. Per dovere d'ufficio il sindaco informa il consiglio comunale, noi l'abbiamo voluto propriamente mettere come punto all'ordine del giorno, nel senso proprio come presa d'atto, è un punto separato dalle comunicazioni del sindaco proprio perché ce ne sia visibilità. Aggiungo che è pubblicato dal giorno successivo sulla sezione trasparenza del comune di Trebbiano, e vi leggo il deliberato. Nessuna sanzione, nessuna condanna, ci sono delle indicazioni in merito all'utilizzo della cassa vincolata e della cassa vincolata, okay, scusate, e dei contributi a rendicontazione. Sapete che in questi anni siamo stati invasi da contributi e ci sono delle discipline che precisano che il contributo, se ti arriva non so un milione ma ti arriva in più anni, lo devi dividere per le annualità in cui ti arriva. L'errore che è stato fatto, se si può chiamare errore, è stato quello di imputare un esercizio per poi spostarlo ogni anno a cavallo. Questo ha fatto sì che sembrava che noi avessimo un credito esageratamente alto rispetto alla solidità del nostro bilancio. In realtà non è proprio così, e quindi insomma il rilievo è semplicemente di allineare i contributi a rendicontazione e di prendere atto insomma della nostra parte tecnica che faccia questa cosa. Vi leggo il sunto, cosa è stato deliberato in Camera di Consiglio a Corte dei Conti. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, l'esame delle relazioni dell'organo di revisione redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23/2005, numero 266, sui rendiconti degli esercizi finanziari 21, 22 e 23 del Comune di Trebbiano, invita l'amministrazione comunale a costituire e gestire la cassa vincolata in conformità delle disposizioni di legge al punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118. A contabilizzare le entrate per contributi per spese di investimento e i correlati impegni di spesa secondo il principio di competenza finanziaria cosiddetta potenziata e secondo le pertinenti disposizioni di dettaglio del suddetto principio contabile applicato in regione della tipologia di contributo di cui l'ente locale è destinatario, utilizzando il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale solo nei casi previsti nel punto 5.4 e seguenti. A prestare attenzione al diverso trattamento contabile previsto per i contributi alla rendicontazione al punto 3.6 lettera C. Dispone la trasmissione della presente deliberazione al sindaco in qualità di presidente del Consiglio Comunale finché ne informi l'Assemblea. Richiede al Comune di trasmettere entro 60 giorni tramite Contea la deliberazione consigliare di presa d'atto dei contenuti di questa pronuncia. Dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33. Così deliberato dalla Camera di Consiglio il 5 dicembre 2024. Quindi diciamo, veramente l'istruttoria è stata importante, ha coinvolto gli uffici anche parecchio, perché ci hanno chiesto veramente tanti dati e prontamente entro i termini li abbiamo forniti. Queste sono le indicazioni, l'esito in Camera di Consiglio sono queste indicazioni che noi ne facciamo tesoro e rivolgiamo alla parte tecnica, come anche facendo fare formazione agli uffici. Come avete visto prima, ci tenevo a dirlo, abbiamo messo 10.000 euro di spese di formazione che adesso saranno sotto la cabina di regia del segretario, ovviamente per prestare attenzione. Poi veramente questi contributi, quest'anno dovremmo chiudere tutte le opere anche a contribuzione, dico purtroppo probabilmente il problema non sussisterà, perché gli anni d'oro post pandemia, chiamiamoli così, di grande disponibilità per tutti gli enti pubblici potrebbero finire, quindi speriamo di averne ancora sicuramente. Detto questo, comunque bisogna correggere il tiro su questa cosa. La cassa vincolata invece, non ve l'ho detto, praticamente, provo a spiegarvelo banalmente, se ti arrivano dei soldi, dal ministero con una specifica destinazione d'uso, prima che tu rispenda devi vincolarli. Vi assicuro che succede sempre il contrario, solo in rari casi sul sociale succede che magari il ministero ti dà dei soldi e poi tu li accantoni per quella specifica destinazione, ma su tutti gli investimenti difficilmente succede che i lavori vanno pari passo al contributo, no? Adesso hanno addirittura fatto una legge nuova di bilancio per sbloccare i contributi PNRR, per velocizzare questo processo, ma spesso siamo noi ad anticipare e poi riscuotiamo quando arriva il finanziamento, quindi si è creato questo grande credito che in realtà non è, ha fatto preoccupare, ma non è di fatto, non impatta sui bilanci. Se ci sono domande, lascio a voi la parola.
Sì, Cello, volevo chiedere, quindi lei afferma che non c'è nessun impatto sui conti pubblici, queste osservazioni che sono state fatte.
Solo questa domanda. No, allora, ovviamente se meno nel deliberato della Corte dei Conti ci danno delle indicazioni, quindi vuol dire che il controllo che hanno fatto sull'operato degli uffici ci avrebbero fatto rimandato a una revisione dei bilanci, così. Ecco, io poi non sono tecnico, mi piacciono i numeri ma non sono così tecnico, poi non lascio la parola magari al segretario per un contorno. Detto questo, ripeto, la cosa grossa che sballava l'indicatore dei bilanci era grossi crediti residuativi molto alti, perché tutti questi finanziamenti, ricordo che stiamo facendo quasi 10 milioni di euro di opere pubbliche, messi tutti in un'annualità hanno fatto alzare l'importo dei soldi che tu sono previsti a bilancio ma non sono entrati, perché poi i finanziamenti arrivano a rendicontazione negli anni successivi. Questo ha fatto sì che pum, l'indicatore dei crediti è saltato in alto, però ripeto, poi il segretario mi corregga se sbaglio, insomma, su quello che è il deliberato dell'Assemblea, cioè della Camera di Consiglio, della Corte dei Conti, non sono preoccupato. Sicuramente facciamo tesoro delle indicazioni, questo sicuramente va fatto, però non ci sono rimandi a vincoli di spesa, sanzioni o cose di questo genere. Mi sembra evidente. Ecco, non so, Davide, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sostanzialmente succede quello che è successo in tantissimi enti. Con tutti questi contributi a rendicontazione la Corte fa i dovuti controlli. Il controllo a cui è scattato, come diceva il sindaco, perché si è acceso un alert, no? Che è quello dei criteri di deficitarietà dell'ente, ma in realtà l'alert si è acceso perché è come se l'ente non riuscisse a recuperare le somme di cui è creditore, quindi si è alzato quell'alert e la Corte è andata a vedere cosa succedeva. Quindi quell'alert perché si è acceso? Si è acceso perché gli uffici, non voglio dare colpa agli uffici, ci mancherebbe altro, ma con i contributi a rendicontazione tantissimi sono gli enti che fanno errori su queste cose, quindi la Corte ne fa quasi quotidianamente di questi rilievi. In particolare richiama il principio 3.8 che è specifico per questi tipi di contributi a rendicontazione, quindi devono seguire la spesa, devono seguire un criterio particolare. Evidentemente qui erano tutti di corsa, in fretta, è chiaro, non si può neanche colpevolizzare gli uffici, presi da tanti adempimenti, non hanno seguito questo principio. E quindi, ma sostanzialmente i conti pubblici non li hanno intaccati affatto, cioè non è un discorso di contabilità, è un discorso di gestione del meccanismo di contabilità dell'ente locale, tutto qua.
Ci tengo a precisare, proprio per... Cioè, quando ricevi un contributo, i controlli sono innumerevoli, al di là del controllo successivo alla Corte dei Conti, ma anche l'ente che ti stanza il finanziamento poi pretende una rendicontazione severa, ecco, cioè al di là dell'annualità dove imputi in maniera sbagliata l'attribuzione del finanziamento in ingresso. Però vi assicuro, fra piattaforme Regis, piattaforme della Regione Lombardia, cioè ce ne sono veramente di controlli, sono molto importanti e rubano un sacco di tempo anche al lavoro degli uffici. Capite che un piccolo ente che ha 15 dipendenti nel suo organico complessivo fa veramente fatica a volte anche a recepire nuove modalità, perché tutte queste modalità di finanziamento, il PNRR è nato dopo il Covid, il piano Lombardia anche lui è nato dopo il Covid, altri finanziamenti grossi sono tutti di natura ministeriale. Capite bene che l'adeguarsi va fatto, è sarà un nostro input ed è un motivo per il quale se ne discute anche in Consiglio Comunale. Come atto amministrativo bisogna formare, bisogna rispettare quello che ci dice la Corte, però ecco, ci avrebbero probabilmente fatto un altro deliberato rispetto a quanto leggiamo, ecco. Quindi da quel punto di vista, rispondendoti Giuseppe, non vedo impatti ulteriormente negativi. Preciso a dire che non hanno controllato solo i contributi a rendicontazione, se leggete l'istruttoria hanno controllato tantissimo, spese personale, hanno controllato veramente tante cose rispetto a quello. Il rilievo è fatto su queste cose qua, che è un'indicazione. Quindi se avete altre domande... Ok? Ah, scusa. Di donna,
quindi non c'è neanche un impatto sulle opere finanziate, la discussione?
No, cioè, ripeto, non vengono tolti i finanziamenti, a parte che la Corte credo non avrebbe nemmeno...
La discussione dei fondi, dei crediti...
Ecco, su quello come funziona? I finanziamenti hanno una loro annualità per i quali sono previsti in erogazione. Se però... è il nostro caso, e devo dire che a volte siamo anche fortunati in questo, le imprese vanno più veloci nel cronoprogramma di previsione del finanziamento, adesso hanno sbloccato la situazione, puoi chiedere l'anticipazione, puoi chiedere la riscossione, soprattutto mi riferisco al PNRR, col nuovo decreto che è uscito, adesso tra l'altro c'è un webinar ANCI fra qualche giorno, gli uffici avranno modo di caricare i SAL, che tra l'altro sono già caricati su piattaforma, e chiedere esattamente la somma, in modo tale da non esporre l'ente ad anticipare i soldi alle imprese. E così vanno avanti i lavori e finiscono. Ecco, questo è un po' quanto è sui nostri bilanci e su questi contributi. Devo dire che credo 30% dei due PNRR abbiamo incassato il 30%, quindi capite, le opere saranno quasi al 60%, 70%, c'è una bella partita che devono entrare nel Comune di Trebbiano come risorse. Per quanto riguarda le opere pubbliche del Piano Lombardia, credo della caserma sono entrati 300 di 500, euro più euro meno, c'è uno sforzo mentale, delle rotonde ne sono entrati 600.000 euro che abbiamo girato a Città Metropolitana per fare gli espropri, e anche lì abbiamo già fatto un sale, abbiamo anticipato anche noi per far sì che le opere non si fermino, ma a breve nel 2020 adesso Fin Lombarda ci erogherà una quota a parte. Della ciclabile sono stati sbloccati mi sembra 150.000 euro di 500, forse anche un'altra tranche, mi sembra è stato deliberato due tranche, 150 e 150. Poi potete chiedere agli uffici, ecco, so, c'è uno sforzo mentale per darvi anche a voi una dimensione di cosa c'è fuori, e rimane il ponte che ancora è in tonso il contributo, dobbiamo prendere ancora mezzo milione di euro, abbiamo approvato di recente il progetto, quindi a breve provvederemo anche con la richiesta di contributo e sbloccare quello, però ci tengo a dire che è tutto un iter complesso che gli uffici padroneggiano. Quello che è stato fatto è quando sono stati stanziati con delibera di regionale o con approvazione ministeriale i fondi, sono stati stanziati in quell'annualità. In quell'annualità vedevi 10 milioni di euro di residui attivi, dici caspita, il Comune di Trebbiano inizia a avere troppi crediti in giro ed è partito l'alert, quello che diceva il segretario. Però ecco, veramente ho fatto uno sforzo di memoria, concedetemi l'errore in qualche fase del contributo, però sono quelle le cifre, quindi c'è ancora parecchio da incassare. Non succede il contrario, che arrivano i soldi e tu non li spendi, succede siamo noi per far andare avanti le opere che portiamo avanti, riusciamo in qualche modo con la nostra cassa a finanziare le opere. È giusto, corretto? Non lo so, nel senso che sarebbe più bello che fosse più automatico il finanziamento, no? Anche perché a volte sono le imprese, cosa fanno? Puntano, dicono adesso me ne vado finché non mi paghi. Ed è il problema, lo vedete in tante opere pubbliche, anche attorno a noi molto vicine, che si bloccano i cantieri perché poi non c'è un ente che non riesce ad anticipare i soldi.
Noi siamo fortunati.
Noi su questo a livello amministrativo... riusciamo in qualche modo a portare avanti. Le rotonde, tra l'altro, sono andato l'altro giorno in cantieri, stanno andando veramente, anche per i più scettici si faranno mai le rotonde, con questa procedura. Il fatto che un piccolo ente stia gestendo un'opera di caratura importante, quasi di natura interterritoriale, comunque di estesa, sta andando avanti grazie a un piccolo comune che gestisce un po' i fondi. Ci tengo a dirlo perché è uno sforzo veramente grande. Se non ci sono altre osservazioni, questa è una presa d'atto, quindi non viene richiesta l'approvazione. Domani dirò agli uffici di mandare la delibera di consiglio, la proposta di consiglio al portale della Corte dei Conti. Scusate, no? Sempre quello, me l'ha messo col numero 1, lo sbaglio. Andiamo avanti. Lettera punto 6, articolo 175, comma 5 bis, lettera D del decreto legislativo del 18 agosto 2000, comunicazione della variazione di cassa e alle dotazioni di cassa effettuata dalla giunta comunale con deliberazione numero 3 del 9 gennaio 2025. È un atto dovuto. Vi spiego, provo a spiegarvela tecnicamente, se vedete io ci provo sempre a portare quello che imparo qua dentro anche al Consiglio Comunale. Questa è una comunicazione, le variazioni di cassa sono di competenza della Giunta Comunale, ma il Consiglio deve essere informato. Essenzialmente, avendo fatto il bilancio di previsione entro il 31-12, adesso abbiamo deliberato il 12 dicembre, la fotografia che l'ufficio ragioneria fa della cassa dell'ente sul quale basare il bilancio è fatta ad ottobre, perché è il tempo che fa il bilancio e il tempo che poi viene sottoposto. Quindi noi basiamo il prospetto, il bilancio di previsione sulla fotografia della cassa ad ottobre 2024. Ovviamente, perché si fa subito a inizio anno, è un adempimento dovuto, la ragioneria, aperto l'esercizio nuovo del 2025, deve allineare le previsioni di cassa. Le previsioni di cassa al saldo finale del 31-12-2025. Quindi la ragioneria cosa ci dice nella delibera di giunta che abbiamo fatto? Cara giunta, al 31, quando avete fatto bilancio di previsione, la cassa prevista al 31-12-2025, chiuso l'esercizio, era di 3.400.000. Facendo tutte le spese che sono state fatte da ottobre a dicembre, la cassa prevista è di 1.119.000. Ma questa cosa varierà chissà quante altre volte. Banalmente entreranno i finanziamenti e quando entreranno probabilmente si alzerà la cassa, ritornerà alta. Ad oggi la fotografia al 1 gennaio rispetto riportata sul bilancio di previsione ci dice che finiremo l'esercizio 25 comunque con 1.000.000 di euro in cassa, che comunque è una cifra rassicurante. Vi assicuro che di variazione di cassa nel corso dell'esercizio ne vedrete chissà quante altre. Questa è un po' la spiegazione che posso darvi. Anche qua, se ci sono osservazioni, è una comunicazione. Poi ancora in questo caso punto 7, articolo 166 decreto legislativo del 18 agosto 2000, comunicazione del prelievo di riserva effettuato dalla giunta comunale con atto numero 6 del 9 gennaio 2025. Sempre con il lavoro del nuovo segretario abbiamo deciso, anche per snellire la ragioneria e per farla dedicare anche un po' di più a tutte queste nuove attività, nuovi adempimenti e alla formazione, di esternalizzare il servizio delle paghe del personale, cioè semplicemente i cedolini, gli adempimenti fiscali e tutto. E in quel momento non avevamo disponibilità sul capitolo, cioè in realtà quasi totalmente l'avevamo, ma mancavano 1000 euro e abbiamo preso 1000 euro dal fondo di riserva. Questa scelta è uno per snellire l'ufficio ragioneria, due anche per non essere dipendenti da un'unica figura, perché se domani la figura che si occupa di questa cosa non dovesse esserci, chi fa i cedolini, chi manda avanti il tutto? Quindi ci dà anche questa possibilità di essere flessibili. È un corso irrisorio, sono 5.000 euro all'anno di servizio, che in realtà 5.000 euro comprensivo di tutti gli adempimenti fiscali che comunque già pagavamo. Detto questo, abbiamo preso questa decisione con un accordo anche col segretario, che ci dà anche più flessibilità, soprattutto quello. Se avete osservazioni in questo, anche questa è una comunicazione. Poi l'ultimo punto all'ordine del giorno. Ecco, presentazione del piano di diritto allo studio anno scolastico 24-25. Lascio la parola alla consigliera all'istruzione Casorati.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora, vabbè, avete ricevuto il piano per il diritto allo studio, che è l'insieme di tutti i provvedimenti che l'amministrazione comunale adotta per rendere concreta quella che è l'attuazione del diritto all'istruzione. Il piano è frutto di un dialogo e di una collaborazione continua tra l'amministrazione comunale e l'istituzione scolastica. Anche quest'anno si rinnova per l'anno, quindi l'anno scolastico 24-25, la collaborazione, essendo comunque il Comune di Treviano da sempre attento a contribuire al miglioramento della qualità delle istituzioni. Il piano copre tutti gli ordini di scuola, quindi l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, dei plessi dell'Istituto Comprensivo Eugenio Curiel, che sono ubicati sul Comune di Treviano. Si tratta di una popolazione scolastica che è composta da 411 alunni. Se contiamo anche i docenti e il personale ATA, arriviamo a 480 utenti della scuola a Treviano. Nello specifico, il piano si articola, come avete potuto vedere, in due parti. Abbiamo un intervento volto a favorire la qualità del sistema educativo, e avviene attraverso l'erogazione di fondi che servono per l'esecuzione di progetti e laboratori, ovviamente suggeriti dalla scuola e dai docenti. Sono attività nell'ambito musicale, nell'ambito della lingua straniera e nelle attività sportive, come per esempio il progetto Baschettiamo. Poi c'è l'acquisto di materiale scolastico, informatico e igienico-sanitario, anche l'acquisto di libri per la biblioteca della scuola. E parliamo di un importo di circa 20.000 euro, per l'esattezza sono 19.992,93, un importo importante. Sempre nell'ambito dell'erogazione dei fondi abbiamo poi gli interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico, questo attraverso il servizio di trasporto scolastico che serve sia alle frazioni del comune, quindi per portare gli alunni direttamente all'istituto qui accanto a noi, sia per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico per le scuole superiori per gli alunni diversamente abili. Abbiamo poi il servizio mensa scolastico e infine c'è l'educativa scolastica, che è l'assistenza dedicata ai minori con disabilità, sia nel primo ciclo di studi, sia per quanto riguarda le superiori. E qui parliamo di un importo che va sui 208.000 euro circa, per la precisione è indicato, sono 208.423,15, quindi sono importi importanti. Però il piano non si esaurisce solamente nell'erogazione di fondi, perché ha una parte programmatoria che si concretizza quindi con la realizzazione di progetti che nascono dalla collaborazione dell'amministrazione comunale con la biblioteca, per esempio con l'apertura della biblioteca alle scuole in orario scolastico. Le scuole quindi possono andare a 30 ore circa per poter portare gli alunni direttamente in biblioteca, per far conoscere quella che è la realtà della biblioteca e avvicinarli sempre di più alla lettura. Poi la collaborazione anche con la mensa, con alcuni progetti come per esempio l'otto a scuola, progetti di educazione alimentare e la colazione a scuola, c'è anche il progetto, in alcuni momenti dell'anno viene fatta la colazione proprio per aiutare i ragazzi ad affrontare la giornata scolastica. Poi abbiamo anche le collaborazioni con le associazioni del territorio, come per esempio il progetto con la Protezione Civile, stanno facendo degli incontri direttamente a scuola, la Protezione Civile, sono ritornati da quest'anno questi incontri proprio per affrontare varie tematiche relative alla sicurezza, oppure insieme con l'ambiente e anche con l'arma, ci sono questi incontri. Si tratta quindi di un piano importante che sottolinea l'attenzione dell'amministrazione verso l'istruzione e verso gli alunni e docenti e personale della scuola.
Grazie Silvia, se ci sono osservazioni, non vedo niente. Aggiungo che dentro il piano non ci sono i corsi di struttura, cioè anche tutta la parte delle utenze e di tutto quello che è. Quindi veramente è uno sforzo importante e di extra noi mettiamo circa 20.000 euro all'anno aggiuntivi per finanziare proprio questi progetti che ha detto, non sono scontati, non so quanti altri comuni riescono a fare questo extra per finanziare progetti di attività, insomma di ogni cosa. Poi da quest'anno ci sarà a disposizione anche il teatro, insomma.
Sì, è vero, c'è a disposizione anche il teatro, messo proprio a disposizione per le scuole che già hanno utilizzato lo scorso anno per il musical di fine anno, per le reci della scuola. E un'altra cosa che non mi sono scordata è comunque anche il servizio di prepo scuola, servizio che copre, quindi che viene incontro alle famiglie, riguarda l'infanzia e la primaria, quindi un servizio di prescuola che inizia alle 7.30 e post-scuola che arriva fino alle 18, quindi comunque serve proprio per aiutare comunque le famiglie ad affrontare insieme ai loro figli la scuola.
Bene, se non ci sono domande, anche questa è una presentazione, una richiesta di approvazione. Quindi io vi ringrazio, ci vedremo sicuramente nel mese di marzo per un altro consiglio e per ogni esigenza mi potete anche contare sul segretario comunale. Grazie.
No, volevo chiedere... Volevo chiedere una cortesia. Noi come Tridiano Rinasce volevamo fare una richiesta, se è possibile avere presso il complesso municipale una piccola saletta, uno spazio per poterci trovare. E poi un'ulteriore richiesta è che quando ci sono i punti all'ordine del giorno che ci sia una cartelletta con dentro tutta la documentazione cartacea. Sono due richieste che ci tentavamo di dire dopo 8 mesi.
No, allora, scusa.
È un po' anche perché ridisco sempre.
No, no, scusa Giampaolo, rido semplicemente perché... Nell'ultimo consiglio comunale per la digitalizzazione abbiamo proprio approvato, l'avete approvato anche voi, non stampare il cartaceo, no? Era un po' contraddittorio rispetto a quanto abbiamo deciso, però vabbè. Per la saletta non c'è problema, per quanto riguarda il cartaceo chiederemo agli uffici fare un sacrificio, cioè andrebbe contro a quanto è il regolamento ad oggi, no? Per questo
sì, no, ma siccome non è che ci sono tanti gruppi,
almeno le leggi,
almeno uno per...
Vediamo, segretario, lascia lei il rispetto dei regolamenti.
Di parlarsi, a volte sono 50 fogli, 40 fogli, si stampano anche volentieri, a volte sono 2000, magari in quei casi se riuscite magari voi prima a sezionare delle parti magari di vostro interesse, poi magari andiamo a stampare quelle, giusto per evitare di buttare via soldi, non più che soldi, carta e
quant'altro. Tu sai che ci arriva 7 giorni prima la convocazione, quindi va bene, cercheremo di fare questo.
Se ci chiedete di salvarli tutti,
noi chiediamo questo.
No, ma no, ridevo solo per il fatto che l'abbiamo approvato in consiglio comunale questa cosa, e andrebbe un po' contro quanto appena deciso, però insomma... veramente la disponibilità c'è sempre, anche gli uffici, chiedete qualcosa. E... Va bene,
grazie.
Grazie.